Buonasera a tutti e bene, benvenuti, salutiamoci sempre cordialmente. La mia presentazione è molto limitata per due motivi. Primo, perché non devo presentare Sor Gloria, che la conoscete meglio di me, quindi mi risparmio un impiego. La seconda cosa invece è mantenere sempre costantemente la memoria di quello che stiamo facendo. Cioè, questi incontri non arrivano a caso, non vengono giù dal cielo, non sono occasioni estemporanee che arrivano così, ma fanno parte di un cammino. È già almeno 2 anni in un modo organico che la nostra comunità pastorale si dà un tema su cui riflette, impara, studia, prega. E quest'anno il tema che si è dato è il tema della Chiesa, che abbiamo affrontato in una prima fase con alcuni incontri di, chiamiamola, scuola biblica sugli Atti degli Apostoli, in una seconda fase 3 incontri di taglio più teologico con l'aiuto di Monsignor Rubiali, cercando di riconoscere, di discernere i caratteri appunto della Chiesa. Abbiamo pregato su questo tema con Francesca Peruzzotti nella scorsa settimana, all'inizio del nostro itinerario quaresimale, con 3 serie dedicate ad alcune pagine significative del Vangelo di Luca, che Francesca ci ha fatto assaporare in un modo diverso. E ora, sempre su questo tema, vogliamo crescere attraverso 3 testimonianze. La terza sarà quella di una famiglia che è stata Fidei Donum in missione e poi è ritornata e si è messa in gioco poi nella vita della Chiesa, non solo nella missione ad gentes, ma anche nella vita della Chiesa, nella, chiamiamola, missione quotidiana. Il secondo incontro sarà con un diacono permanente, attraverso questa esperienza di servizio. La diaconia è un servizio, ma è anche un'esperienza ecclesiale estremamente forte. Probabilmente poco sappiamo dei diaconi permanenti, della loro esperienza, del loro valore all'interno della Chiesa e poi soprattutto del come vivere appunto all'interno della Chiesa questa dimensione di servizio, un servizio che nello specifico poi si manifesta attraverso l'aiuto di ben 2 sacramenti, perché sono laici sposati, ma sono anche stati ordinati diaconi, quindi è davvero un'esperienza significativa e forte. E questo poi nel tema quaresimale di una Chiesa che fiorisce in un deserto, quello che abitiamo, che a volte ci disorienta un po', fiorisce attraverso l'esperienza missionaria, fiorisce attraverso la carità, fiorisce attraverso la vita consacrata. Ecco, questo è un po' il percorso che stiamo cercando di portare avanti. Come detto, non devo presentare Suor Gloria. Le abbiamo chiesto di raccontarci la sua testimonianza. Vabbè, dopo voi alzate le mani, dite è vero o non è vero, perché visto che la conoscete benissimo sapete se dire se racconta bugie o no. Io mi limiterò ad ascoltarla con piacere e grazie.
Grazie. Grazie Don Alberto. Effettivamente è un po' imbarazzante parlare davanti a un interlocutorio così, diciamo, familiare. Ecco, quello che faremo questa sera insieme è un po' un viaggio, che chiaramente è un viaggio nella mia storia e che però penso possa essere l'occasione per tutti per riguardare la propria storia, le proprie radici. E proprio pensando a quello che diceva Don Alberto prima, cioè la fede fiorisce dentro un terreno, voglio cominciare proprio da un'opera che sicuramente tutti voi conoscete, almeno la maggior parte di voi, perché si trova nel Duomo di Monza. È un'opera pregevole perché è dell'Arcimboldo ed è un'opera che ci presenta l'albero della vita. Perché voglio cominciare da qui? Perché io ho avuto la fortuna, come tutti voi del resto, perché la maggior parte di voi so da dove provengono, da che famiglia provengono, noi possiamo dire abbiamo avuto la grazia di avere delle radici. E credo che una delle cose sulla quale la Chiesa ha sempre puntato nel suo fattore educativo e nella sua predicazione è stato proprio quello di far mettere radici. Noi abbiamo nella Chiesa delle radici profondissime. Anche chi ha avuto una vicenda familiare diversa da quella che può essere stata la mia, trova nella Chiesa le radici di una storia che sorregge, che regge. Questo è l'albero della vita e è dell'albero della croce, ma dentro l'albero della croce ci sono una serie di personaggi che raccontano appunto la vita di Gesù. Anche Gesù ha avuto una genealogia. Per noi la genealogia non è importante, ma nella Bibbia le Toledot, questo figlio di, era tanto importante. Nella nostra cultura spesso il primogenito portava il nome del nonno defunto, cose che a noi forse a un certo punto le abbiamo considerate anche pesanti, ma in realtà era una grandissima forza della memoria, era un modo di mantenere le radici. E allora abbiamo quest'albero della vita straordinario dove c'è la Madonna, c'è San Giovanni, proprio come ai piedi della croce, e però qui abbiamo Abramo, abbiamo i vari patriarchi, Davide, eccetera, tutta la storia genealogica di Gesù, sulla quale questa sera non mi voglio soffermare. Voglio solo dire che io vengo da una famiglia che ha avuto una storia di radici religiose e di fede molto importante e molto difficile da portare a un certo punto della mia vita. Mia mamma è parente di Papa Ratti, come alcuni di voi sanno, e mio padre è parente di Don Bosco. E quindi diciamo che la fede era uno stereo continuo. Io ricordo la mia nonna quando avevo 5 anni che entravo in casa e avevo sete come tutte le bambine che corrono in cortile a scavezzacollo proprio. Lei mi versava l'acqua e mi diceva: adesso aspetta mezz'ora a berla, perché così fai un regalo al nonno che è morto prima che io nascessi. E io dicevo: ma come faccio? Io c'ho sete adesso, nonna. Gli diceva: no, ma puoi fare un regalo alle anime del purgatorio quando rinunci a qualcosa, sai, loro hanno sete. Ecco, sono delle cose che io ho malissimo tollerato, perché io avevo sete in quel momento e che la mia nonna non mi desse da bere non era certamente il massimo delle mie aspirazioni. Però la mia nonna mi ha collegato la mia sete con l'eternità. I nostri defunti erano sempre presenti. Io e mia cugina Donata abbiamo giocato nel cimitero che era alle spalle di casa nostra a curare le tombe abbandonate, perché i defunti erano una presenza positiva, una presenza che custodiva. Avere delle radici, io mi lamentavo tantissimo che Sant'Albino era pettegolo, che non potevo fare un passo, che dicevano le latusa dei rivale là, in da calzid là, no? Non potevo fare un passo, che lo sapevano tutti. Però più avanti nel tempo ho detto: nessuno è mai morto di solitudine dentro un appartamento trovato dopo una settimana. C'erano i nostri cortili dove in mezzo c'era il vuoto, ed era così evidente che quel vuoto era fatto per la comunità. Oggi noi, e io architettura l'ho fatta e so quello che dico, siamo bravi architetti quando facciamo una porta con la privacy, dove quello che entra non vede l'altro. Invece una volta il cortile. Io ricordo di ragazzi rimasti orfani che passavano da una casa all'altra senza sentirne il dramma. Il dramma c'era sempre, perché quando muoiono i genitori il dramma c'è, ma era meno forte perché non facevano altro che passare da casa loro alla casa della vicina, che già gli aveva dato un occhio, già avevano mangiato il risotto da loro. Era così, le radici. Le radici sono qualcosa di fondamentale nella vita, però sono anche del parere che le radici si possono soffocare, e questa è l'altra parte della mia famiglia. Questa è un'opera di Salvador Dalì che fa il ritratto di questa famiglia Bridge, che è una famiglia particolarmente progressista, particolarmente attiva nel lavoro, particolarmente fortunata. Noi non la conosciamo più, ma all'interno del panorama europeo di quegli anni era, come dire, una multinazionale. E questa famiglia guardava al futuro, e questo ritratto mi piace tantissimo perché assomiglia molto alle vacanze che io facevo d'estate con i miei genitori, soprattutto con mio padre, che mi lanciava dentro l'avventura, che non mi ha mai tenuto sempre troppo col guinzaglio. E quindi l'idea di accettare il rischio della vita, di accettare il fatto che i figli si devono misurare anche con i propri errori. L'errore. Una delle cose fondamentali della nostra fede è collegata all'Eucaristia, che è un po' il tema, il fil rouge di questo nostro discorrere. Qual è la cosa più importante della nostra fede? Quando interrogo un uditorio meno qualificato del vostro, generalmente mi dicono la carità. Che è vero che la carità non finirà mai. Ma la cosa più grande della nostra fede qui e ora è il perdono. Noi siamo perdonati. Noi tutti siamo perdonati. E l'eternità si apre per la porta del grande perdono. Siamo salvati dalla seconda morte. Siamo perdonati. E dunque gli errori nella vita ci aiutano a chiedere perdono, accettare il perdono e dare il perdono. E il perdono si prova a forza di errori. Ed è bella questa famiglia che guarda al futuro, ma come vedete non tutti guardano futuro, qualcuno guarda indietro, qualcuno ama i libri, quindi studia, qualcun altro non vuole studiare per niente. Infatti questi figli, solo due hanno studiato, gli altri si sono dati agli affari. Questo per dire che dentro la compagine di una famiglia ci sono anche i caratteri, i temperamenti, le difficoltà. E io mai e poi mai avrei pensato di essere qui con voi a parlare vestita da suora oggi, perché tra tutti questi, anche se mi piaceva studiare, io ero certamente una di quelli che guardava indietro. Perché proprio attraverso queste vacanze e l'influenza di mio padre, come di altre persone della mia famiglia, ho cominciato a pensare che in fondo la Chiesa era un po' bigotta, che in fondo la Chiesa era un po'... Io mi ricordo, sapete che i miei erano un negozio di abbigliamento, sono stata la prima ragazza di Sant'Albino a mettere i pantaloni. Il mio parroco, che non è certamente come Don Alberto e che era di tutt'altro segno, era là fermo sulla porta dalla parte... in mezzo, perché da una parte entravano gli uomini, dall'altra le donne. Lui era là fuori dalla porta. Quando sono arrivata con i pantaloni, mi ha guardato e mi fa: Tite, sei un uomo o una donna? Va dentro dalla parte di Oman. Una volta entrare dalla parte degli uomini era uno scandalo tremendo, quindi io non volevo entrare dalla parte degli uomini. Sono tornata a casa piangendo come una matta, perché il parroco non mi accettava coi pantaloni. Questo è stato. Poi è un parroco a cui devo tantissimo, per carità, che Dio l'abbia in gloria. Però in quel momento non la pensavo così, e in quel momento mi sono sentita come giudicata, tant'è che poi sono andata a messa a Monza quella volta lì, perché a Sant'Albino ci sono andata un po' poco, dopodiché. Però ecco, dentro a questo scontro tra un futuro che preme con le sue istanze, anche con le sue devianze, e una Chiesa che tiene salde le radici, si è formata la mia esperienza di Chiesa, alla fine. Eppure, anche questa famiglia, con tutte le sue tensioni, vedete che cos'ha sullo sfondo? Un angelo che cammina. E qui c'è una barca distrutta, con degli altri personaggi che sono gli avi. Infatti questa famiglia conoscerà anche un dissesto finanziario. A dire che nella vita può succedere di tutto, possiamo avere anche dei dissesti, dei problemi, delle difficoltà, ma quando c'è la fede è qualcosa che indica sempre il cammino, la fede è qualcosa che ci dice che non possiamo mai disperare, La mia nonna paterna mi diceva sempre: ricordati, prima di disperare devono passare 3 giorni, perché anche Gesù ha aspettato 3 giorni nel sepolcro. Queste radici della fede sono fondamentali nella nostra storia e guai se non le trasmettiamo. Noi abbiamo un dialetto. Io, credetemi, adesso vivo in Emilia Romagna, siamo vicini alle Marche, sono stata anche mesi nelle Marche, vado in tutta Italia. Non c'è un dialetto come il nostro, dove al Signor le vi una pena, tutti gli altri in sure. È vero o no? Al Signor è uno solo, non c'è un altro dialetto con questo. Siamo solo noi che quando vediamo uno correre diciamo demoni, già il fatto di dire demoni, no? Tegheio li santi in secoccia, cioè hai l'olio santo in tasca? Soltanto noi abbiamo questi. Oppure quando uno si offende cosa diciamo? Tu minga leva la messa, perché levare la messa era la cosa più tragica che potesse accadere a una persona. Nessuno di noi pensa così. Eppure, in alcune circostanze, continuiamo ad usare queste espressioni che pescano dentro la radice di un linguaggio che ha visto la fede come l'orizzonte della vita. E questo orizzonte si perde ogni tanto. E io, come sapete, ho frequentato il liceo artistico dalle suore, rigorosamente dalle suore. Io dovevo studiare dalle Marcelline, ho qui degli amici di Cernusco, ho avuto la gioia appunto di stare con loro diversi giorni, conoscere la comunità delle Marcelline di là. Io dovevo studiare dalle Marcelline, ma poi bisognava stare interna, quindi mi hanno cacciato al collegio della Guastalla, e poi ho studiato dalle Preziosine, sempre dalle suore. Eppure le mura dei nostri conventi sono trasparenti, le mura delle nostre parrocchie non sono affatto protettive. Le istanze della modernità entrano dappertutto. È come l'acqua, il fuoco lo fermi, ma l'acqua non la fermi, striscia dappertutto. E così, anche pur stando dalle suore, sono finita con una compagna di banco che era una hippie e che ha cominciato a dirmi: ma vieni, ma vieni. E così ho cominciato a frequentare a San Fruttuoso un gruppo di hippie. Eravamo all'acqua di rose rispetto a quello che succede oggi in molti luoghi, perché ci trovavamo nei giardinetti di alcuni palazzi. Però, ecco, la politica ha cominciato a entrare nelle mie orecchie. La politica come mezzo d'avanguardia. La politica che ci riscattava dalla nostra giovinezza, dove a quel tempo i giovani non potevano parlare. Io dovevo tacere quando parlavano i vecchi. Io dovevo tacere quando parlavano i professori. Adesso i professori, poverini, devono stare attenti a parlare, perché i ragazzini hanno sempre ragione. Possono essere denunciati. Ai miei e vostri tempi non era così. Ma dovevamo sempre tacere quando parlavano gli adulti. E non mi sembrava vero che qualcuno mi dicesse che c'era un movimento studentesco che poteva fare una reazione grandiosa, che con la politica potevamo cambiare il mondo, che se invece di comprare i Ray-Ban compravamo i localini alla John Lennon avremmo cambiato il mercato, che invece di usare la violetta di Parma o Chanel 5, se avessimo comprato Paciuli avremmo cambiato il mondo. E così ho voluto cambiare il mondo, andando in giro, io figlia di gente che vendeva gli abiti, con i jeans stinti quando non li usava nessuno, con le scarpe strappate, con i fiori nei capelli, con lo scandalo di mezza Sant'Albino, se non tutta quanta, Monza pure, perché c'è pure la nonna Monza. Eppure era un modo di dire: voglio essere protagonista della mia vita. Ma cos'è successo? E perché vi faccio vedere Rainer Fetting? Guardate quest'opera. Rainer Fetting era un espressionista, cioè uno che vuole mettere nella tela le espressioni più forti dell'animo umano. Purtroppo ha finito col dire solo l'angoscia, perché il nostro tempo è segnato profondamente dall'angoscia e dalla solitudine. E ditemi voi se di fronte a quest'opera non vi vengono questi due aggettivi: angoscia e solitudine, queste due denominazioni. Testa nel crepuscolo, cioè testa, che cos'è il crepuscolo? È un momento del giorno iniziale o della sera in cui buio e luce si contendono. Non c'è buio, c'è ancora luce. C'è ancora buio, non c'è ancora luce, e viceversa. Il crepuscolo è il tempo dell'ambiguità, il momento in cui non si vede chiaro. Testa nel crepuscolo, testa nell'ambiguità, è la testa di tutti gli adolescenti che non sono ancora adulti, che non sono né carne né pesce, che si stanno formando, che vogliono un loro spazio, una loro ribellione, e che però hanno anche delle antenne incredibili per ascoltare il loro tempo. Per questo gli adolescenti sono da ascoltare. Non sono solo da educare, sono anche da ascoltare. E l'educazione degli adolescenti nasce da un profondo ascolto, non da un'imposizione soltanto. A volte bisogna anche imporsi, ma soprattutto da un grande ascolto. E allora, cos'è successo in questi gruppi? Guardate questo volto. Che cosa andava di moda e cosa va di moda ancora adesso? In maniera forse diversa, ma sostanzialmente comune. Fare ciò che mi prende, l'emozione, fare ciò che mi emoziona. Perché non vai a messa? Perché è noiosa, non capisco. Perché non vai all'oratorio? Perché non mi dà nulla, non c'è emozione, non mi prende. Fare ciò che mi prende. Questo è il grande parola d'ordine, tanto degli anni del 70, 72, quando io ero un adolescente, tanto oggi. E allora questo volto è tutto rossore, tutta emozione, non si capisce dove incomincia il volto e dove finisce il rossore. Ma questa emozione che la fa da padrona, che cosa ci regala? La perdita del giudizio, la perdita dello sguardo. Noi perdiamo lo sguardo quando l'emozione la fa da padrona. Ma questo capita a tutti, anche agli adulti. Pensate agli scatti d'ira. Quando noi siamo arrabbiati, diciamo delle cose o crediamo di vedere delle cose, primo, che non ci sono, e secondo, diciamo delle cose che ci dispiacciono poi. Perché quando l'ira la fa da padrona, l'occhio si perde, il giudizio si perde. In questo gruppo di amici è arrivata la droga, e la droga arriva senza tante filosofie, per provare. E quante volte mi sono sentita dire: ah, ma tu sei una figlia di papà, perché non provi? Perché non provi? Ah, perché c'hai paura, perché hai tabù, per questo, per questo. Sì, io avevo una paura matta. Poi io ero controllata dai miei nonni materni, no? Che venivano con la macchina, mio nonno veniva sempre a curare dove ero, mi portava a casa. Io ero curatissima, grazie a Dio. Allora mi pesava tantissimo. Adesso dico: ma che importanza c'ha per il ragazzo una famiglia che tiene? Che importanza hanno i nonni per i nipoti, che sono come un filtro tra i genitori e la realtà che i nipoti vivono? Mio nonno mi veniva a pescare in mezzo a queste gomme di camion dove eravamo seduti, dove una volta è passato lo spinello, poi è passato l'acido e poi hanno cominciato a passare le siringhe. Io ho delle compagne di classe che una si è salvata per miracolo e l'altra è morta di overdose, tutte e due che venivano dalle suore. Io posso solo ringraziare Dio, il Padre Eterno, i santi della mia famiglia, se io non ho mai provato questa roba. Ma non perché fossi matura, perché avevo paura, perché sono stata educata al giudizio critico e perché avevo una famiglia. Un giorno mi sono trovata una domenica a incontrare questi ragazzi, era la prima volta che si facevano eroina, quindi la siringa. E c'era un ragazzo, come al solito, prendiamo sempre le cotte, che mi piaceva. e quando mi è venuto incontro aveva questa faccia, occhi che non vedono più. Cioè sì, mi è venuto incontro, mi ha salutato, ma era come se guardasse dietro di me. E io mi sono sentita offesa da questo. Mi è venuta una rabbia più forte del desiderio di stare lì. E quindi ho girato i tacchi e sono tornata a casa. Ed è stata l'ultima volta che ho frequentato questo gruppo. Però vedete, questi due occhi non sono uguali. Un occhio è vitreo, addirittura la pupilla regolare, è l'occhio che ha visto tutto e non ha più niente da vedere. Potremmo dire che è l'occhio che ha toccato il fondo, ma quest'occhio è verde di speranza, quest'occhio continua a guardare, quest'occhio è quello che ci fa tenere sempre presente una cosa molto semplice, che è chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando, che è l'amore per sé, l'amore per l'altro, l'amore per Dio, che sono le regole fondamentali della nostra fede, del nostro vivere. Conoscere se stessi, conoscere me e conoscere te e conoscere me, o sommo creatore, dice Agostino. Conoscere Dio e conoscere se stessi, ma non possiamo dire di conoscere Dio se non conosciamo il nostro fratello. Se di fianco al nostro fratello passiamo oltre. E quell'occhio verde è questo, sapere qual è il nostro destino, sapere qual è il senso della vita, è questo che ci tiene in piedi, è questo che ci impedisce di naufragare in esperienze drammatiche, è questo che impedisce all'io di diventare gigante al punto da schiacciare tutto e tutti, o di diventare così piccolo e così ridotto che ognuno mi può portare dove vuole. Il dialogo incomincia quando c'è la consapevolezza di sé. E allora incomincia il tempo della responsabilità. E il tempo della responsabilità per me sono stati gli anni tra la fine del 70 e l'inizio degli 80. Ho cominciato a fare teatro, ho cominciato a lavorare nei fumetti, ho disegnato Diabolik, Intrepido, Monello, Courier Boy. Lavoravo al Teatro Sforzesco di Milano, Teatro dell'Arte, abbiamo creato una compagnia anche a Sant'Albino, un'esperienza assolutamente galvanizzante, perché era bello avere a che fare con i grandi dello spettacolo. Io mi sono seduta alla Scala di fianco a Gassman, ed era una roba, avevo 19 anni, immaginatevi come ero gasata. E ho conosciuto Strehler, e quando ho bussato alla porta del personaggio ho scoperto che non c'era l'uomo, che forse il vicino di casa di Sant'Albino era molto più profondo di quel personaggio a cui io andavo a bussare. Io ho avuto la fortuna di avere un grandissimo maestro, Mario Tedeschi, ebreo, che mi ha detto: guarda che il teatro è un fatto contemplativo, e la contemplazione è che tu stai interpretando qualcuno che non sei tu, quindi dimenticati di te stesso, rinnegati, detto da un ebreo. Lo diceva sempre mio parroco, mi dava fastidio, ma quando l'ha detto un regista ebreo, dimenticati di te stessa, e nello stesso tempo però attenzione, soltanto tu puoi fare quel personaggio così come lo farai tu. Tu sei protagonista nel tuo rinnegamento. E mi ha detto: questa è la contemplazione. Mi sono sentita piccola così. E perché vi faccio vedere Magritte? Perché vedete, noi abbiamo un grande rischio quando facciamo le scelte di rimanere intruppati. Avevo un bel lavoro, avevo una bella famiglia, ho incontrato un bel ragazzo, avevo dei begli amici, sono qui in sala con me, che sono pure miei cugini. Avevamo un gruppo insieme che si camminava, ma che cosa dovevo volere di più dalla vita? Il problema è che noi, se non stiamo attenti, facciamo come i sassi che rotolano nel fiume. Abbiamo cominciato una strada e la facciamo senza domandarci è per me? E Golconda è un po' questo, questo è Magritte e ci regala questa Magritte di Bruxelles. Bruxelles negli anni 50 era ancora colonialista, aveva una colonia in India e in India c'era questa città che si chiamava Golconde, che era la città dell'oro, era la città del mistero, dei tramonti infuocati, delle donne che danzano, del tesoro, dell'oro, la città storica, la città arcaica. Ebbene, lui intitola questo quadro Golconde la città dei sogni, la città del tesoro, dell'oro. Intitola questo quadro Golconde e dipinge Bruxelles in qualunque lunedì mattina quando uomini intruppati con valigetta, soprabito e bombetta vanno al lavoro, tutti uguali. E Magritte, che quando era un ragazzino l'hanno chiamato lungo il fiume, arriva lungo il fiume e vede una cosa che un ragazzino all'inizio del Novecento a 12 anni non vedeva perché non c'erano le pubblicità che vediamo oggi dappertutto. Quando lo chiamano lungo il fiume lui vede una donna nuda e morta. E quando sollevano il telo bianco che c'era sulla faccia di questa donna nuda e morta scopre che è sua madre. E allora Magritte dice: Dio non c'è, non può essere dato un Dio che mi sveglia dalla pubertà facendomi vedere per la prima volta una donna nuda e morta e scoprire che questa donna è mia madre. Dio è cattivo, oppure non esiste, oppure non c'è. E allora ha cominciato a fare un'arte sconcertante. A fare un'arte che in fondo era una grande ricerca di Dio, perché a un certo punto lui dirà: solo l'arte riesce a dirmi Dio. E allora cosa fa? Chiama quest'opera Golconde, la città esotica dell'oro, ci fa vedere Bruxelles in un lunedì mattina di qualunque periodo dell'anno e ci chiede: dove è finita la tua Golconde? Dove è finito il tuo desiderio? Dove sono finite le tue grandi aspirazioni? Ti sei lasciato intruppare. E guardate, se ci pensate bene e guardate quest'opera, questo è un uomo che esce di casa e vuol guardare il cielo. Se fossimo registi, la telecamera per girare questo, che tra l'altro è un taglio americano, non sono frequenti le tele così, incominciano con l'impressionismo, prima non c'erano tele quadrate di questo genere, sembra uno schermo televisivo. Per girare una scena così, la telecamera la mettiamo all'altezza degli occhi. Questo è uno che esce di casa e vuol vedere il cielo. Ed è tanto vero che vuol vedere il cielo che tre quarti della scena è fatta di cielo. Ma il cielo è come ingombro. Questo uomo è uno che esce, continua a viaggiare sul marciapiede, vuol vedere il cielo, ma la retina rimane ingombra di tutto quello che accade lungo il marciapiede, cioè uomini clonati in bombetta, soprabito, valigetta, che vanno al lavoro tutti uguali, che cercano il successo. E qui sono le ragazze di 19 anni che non vogliono il successo, che non vogliono la sicurezza che saranno al top di tutte le cose che faranno. Tutti siamo un po' così. Però Magritte ci dice: attenzione, il cielo è chiuso per quest'uomo che cerca la verità, perché continua a vedere semplicemente il quotidiano. Ma anche qui Magritte ci dice: esci in qualche modo dallo scontato, esci dal virtuale, vai dentro la realtà. La Chiesa ci dice: il dono dell'intelletto è inctus legere, leggere dentro, non fermarti all'apparenza, non fermarti alla prima impressione, non fermarti a mi piace o non mi piace, perché c'è sempre qualcosa che ti può dire, anche l'opera peggiore, anche il fatto peggiore. E allora, se guardiamo da vicino, questi uomini non sono tutti uguali. Ma non solo ogni uomo ha un volto diverso dall'altro, ma ogni uomo cerca in una direzione diversa. Vedete, la Chiesa ci orienta. Noi riceviamo il sacramento della cresima e lo dimentichiamo dopo il giorno della festa. Forse ci ricordiamo un po' dei regali, poi finito lì. Ma la cresima è il grande dono dello Spirito che ci diversifica, che ci rende protagonisti della storia della Chiesa in quel tempo, in quel luogo, in quel momento. La vocazione che noi abbiamo la riceviamo nel momento della cresima, che compie, completa quello che abbiamo già ricevuto nel battesimo, un carattere che non è cambiabile. Ma sapete che la nostra ignoranza è pazzesca, visto che ci sono dei nostri cari fratelli che chiedono lo sbattezzo? Che vuol dire che non hanno capito niente di che cosa hanno ricevuto. Che hanno ricevuto un dono straordinario. Sappiamo chi siamo davanti a Dio. Noi sappiamo chi siamo e non possiamo sbagliare. E se sbagliamo, cadiamo dentro la grande misericordia. E allora, cos'è successo nella mia vita? Che la fede nasce non quando abbiamo una radice storica con tanti personaggi che hanno creduto, che è una gran cosa, non quando abbiamo un tessuto sociale che ci cura, che ci custodisce, come mi è successo, che anche questo è un gran dono, ma non basta. Non quando abbiamo spirito di avventura, possibilità, anche dal punto di vista intellettuale, di poterle affrontare. No. Quando noi siamo salvi, quando noi incominciamo ad essere davvero cristiani, quando noi abbiamo fatto un incontro, la nostra fede è un incontro e l'incontro può avvenire in mille modi, con una faccia, con una realtà comunitaria, ecclesiale, con una parrocchia, con un sacerdote o come me, con un incidente stradale. Dio è fantasioso e per ognuno ci regala qualcosa. Però è bello che la fede sia anzitutto un incontro. Voi chi dite che io sia? Non possiamo più parlare per sentito dire. Voi chi siete? Non possiamo riposare sugli allori. La tradizione è una gran cosa, ma non basta. La tradizione deve diventare la mia tradizione e la comunicazione di una tradizione a motivo del fatto che ci credo io per primo. Vi faccio vedere questa immagine perché ero fidanzata, sono andata a Lourdes perché il mio fidanzato aveva uno zio che era responsabile di tutta la Lourdes, tutta l'unità alzi della Lombardia. Mi sono preparato, ho fatto il corso anche per trattare con gli ammalati, siamo andati, bellissimo, a servizio degli ammalati. Quando arrivo davanti alla grotta, rimango sconvolta, 5:30 del mattino c'erano dei ragazzi scout in ginocchio a dire rosario. Già io quando dicevano il rosario in parrocchia dopo la terza Ave Maria dormivo. Questi alle 5 del mattino, un freddo cane, un orario impietoso per me, e questi dicevano rosario in ginocchio con i pantaloni corti sull'asfalto, freddo cane a Lourdes a settembre, e per chi c'è stato alle 5:30 del mattino. E poi andavo a messa, mi ritrovavo in questo soppalco che ho scoperto quest'anno che non è più agibile, peccato, questo soppalco, e vedevo una grande coreografia, le dame e i barellieri come una danza. E ho capito che la messa è una grande bellezza, che la messa è una grande è l'incontro della sposa con lo sposo. I canti pontificali, c'era il cardinal Poletti, c'era persino la contessa Borromeo che curava che fossi sempre vestita, perché ero una delle più giovani, mi mettevano sempre in prima fila nelle processioni. E poi la sofferenza, i malati. Avevo curato mia nonna per un anno e anche lì che grande esperienza. A volte noi ai nostri ragazzi diciamo lui non può curare la nonna, è piccolo, non può stare col nonno, è piccolo. No, guardate che è un'esperienza che cambia la vita, vedere le persone che si spengono, che hanno vissuto tutta una vita all'insegna della fede e che in quel momento la manifestano più di quando erano vivi. E per me è stato così, come è stato così Lourdes. Sono tornata a casa, abbiamo cominciato, anche il mio ragazzo, andare a messa tutti i giorni. Abbiamo ricominciato un cammino. Eravamo a Lourdes, eravamo tornati da circa un mese. Lui a un certo punto volle andare in discoteca, io non ci volevo andare, abbiamo discusso un po', poi ho detto va bene, andiamo in discoteca. Abbiamo attraversato l'incrocio per andare alla Madonna delle Grazie, anche lì un luogo molto simbolico. Stavo andando via Baracca e dall'altra parte arriva una macchina che non rispetta il semaforo e ci travolge in pieno. E per me c'è stato lo schianto e il buio. E dentro a questo buio ho sentito che stavo morendo. Avevo 19 anni, avevo 21 anni, scusate, e stavo morendo. Toccava a me di morire. Ed è come se la morte ti dicesse, ok, tocca a te di morire, ci stai. La morte ti chiede il consenso. La morte ti chiede, ti abbandoni alla morte. Pensate tutte le preghiere che la Chiesa faceva un tempo nel momento della morte o della persona moribonda, quando si va a dire il rosario da un ammalato, cose che forse abbiamo messo un po' nel cassetto, ma credetemi, è stata un'esperienza incredibile. La morte ti dice, tocca a te di morire, ci stai? Io non so per quale santo ho detto, se devo morire va bene. Quello che ho fatto, quello che non ho fatto ci penserà il buon Dio. E allora c'è stato come il dilagare della pace. E in fondo a questo buio una piccola luce che mi veniva incontro e che diventava sempre più grande. E avere la certezza che Dio era là e che Dio era amore e che Dio era bellezza, che Dio era tutto ciò che ti poteva corrispondere. E io avrei desiderato diventare luce, non andare verso la luce, diventare quella luce là. E la mia vita si è presentata come in un film, come tanti fotogrammi, e vedere che sì, c'era tanto amore nella mia vita, ma do ut des, un amore con un tornaconto. Noi siamo un po' calcolatori, faccio questo così me ne viene quello, sì faccio così, sì ascolto perché mi conviene. No, Dio era pura gratuità. Era amore che si dona, amare per amare, punto. E improvvisamente è come se avessi provato un dolore grandissimo, perché la felicità era un passo, Dio non mi giudicava, Dio mi apriva le braccia della sua misericordia e io non lo potevo raggiungere. Ero io che giudicavo me stessa. Ma nello stesso tempo, nello stesso istante, come due facce della stessa medaglia, ho provato una gioia incommensurabile, perché io ero amata, pensata, voluta per questa storia. Nessuno di noi in questa stanza, qui e ora, è qui a caso. Nessuno. Noi siamo vocati, noi siamo sempre vocati. E se non ci fossimo stati noi, ciascuno di noi in questa storia, in questo luogo, la vita di questo luogo non sarebbe stata la stessa. E questo dà una gioia immensa. Noi siamo pensati, siamo vivi perché siamo pensati. E guardate perché mi piace tanto Bosch, perché questo si chiama visione dell'aldilà. Quindi siamo, io mi domando se Bosch ha fatto un'esperienza di premorte, perché tutti quelli che, di cui anche ho letto come me, hanno vissuto qualcosa del genere. E Bosch descrive proprio la tensione, perché c'è un progredire verso la luce. e ci sono degli angeli con le ali nere che trattengono le anime, e le anime hanno le braccia in alto, sono impediti ad andare verso la luce, desiderano la luce ma non possono perché le loro ombre li trattengono. Però, come dice Sant'Agostino, tu sollevi chi riempi. La preghiera è un grande desiderio, e chi desidera, anche se non sa di pregare, sta pregando. E allora il desiderio ti fa ascendere, ti purifica, e queste anime hanno le mani giunte, continuano a desiderare la luce, e i loro angeli hanno le ali rosse della purificazione, si purificano e salgono, e alla fine le anime hanno, accompagnate dalle ali, da angeli con le ali bianche, si dispongono all'incontro, e le loro braccia sono esattamente quelle di qualcuno che vuole abbracciare qualcosa, vuole abbracciare qualcun altro. La nostra fede è un grande abbraccio, è un grande abbraccio di grazia e di misericordia. E voi potete capire come, quando mi hanno rianimato all'ospedale, io non ero più la stessa persona. E non sapevo che cosa sarebbe successo negli anni seguenti. Io, quando ero su quell'asfalto, ho visto le persone che mi sono venute a soccorrere. Uno di Sant'Albino era di turno in Croce Rossa, anche lui mio parente, l'ho visto, l'ho salutato, e lui continuava a dire: è morta, è morta. Io ho visto il mio corpo dall'alto, ho visto il mio ragazzo che ansimava sulla strada, e non ho sentito le sirene, perché sono suonate tutte le sirene di questo mondo, i carabinieri, Croce Rossa, polizie, vigili del fuoco, tutto c'era in quella strada. Noi non sappiamo che cosa accade in quegli istanti, non sappiamo, è questa la verità. E le testimonianze sono migliaia e migliaia di persone che hanno visto, hanno udito, e tutti pensavano che fossero morte. E questa esperienza mi ha cambiato la vita, perché ho capito che la vita è davvero un dono e che niente è scontato, che quelli che ci amano non ci amano così a caso. Non è scontato avere l'amore attorno, non è scontato vivere in un luogo dove c'è la libertà religiosa, non è scontato avere ancora dei sacerdoti che ci ascoltano, che ci guidano, che pregano per noi, che ci perdonano per conto di Dio. Ma noi siamo fortunatissimi. Un gruppo di sacerdoti, nel giorno della sua ordinazione, della loro ordinazione, anzi la settimana prima qui a Milano, hanno interrogato persone sul sagrato della Chiesa. Io avevo fatto loro il cartellone, mi hanno regalato il filmato. Chiedevano ai ragazzi di 27 anni di quell'epoca che cos'era per loro il fatto che uno di loro diventava prete la settimana dopo. Uno di questi ragazzi ha beccato una ragazza che passava, transitava in Piazza Duomo. Questa si è fermata, ha detto: ah, ma io sono ebrea, però devo dire una cosa, noi abbiamo lo Yom Kippur, tutti gli anni chiediamo perdono, ma una cosa invidio a voi cristiani cattolici, che c'è qualcuno che per conto di Dio vi dice: sei perdonato. Io so che Dio mi perdona, ma non c'è nessuno che per conto di Dio mi dice: sei perdonato. Questo io ve lo invidio. Un'esperienza che mi ha aperto, io ero già suora da diversi anni, era forse il 92, è un'esperienza che mi ha aperto lo sguardo. Per questo dico sempre che la cosa più grande che abbiamo nella nostra fede è il perdono. E i sacerdoti sono il grande veicolo di questo perdono, che ci permette di ricevere ogni volta l'Eucaristia. Sono tornata a Lourdes per ringraziare la Madonna, ma prima sono andata in Francia per caso e sono arrivata allo Sacré-Cœur, questo è lo Sacré-Cœur. Ci sono arrivata passando per Rue de Pigalle. Io non so se voi sapete cos'è Rue de Pigalle, però è una strada dove si mercifica la donna. e dentro a questo scempio di persone in vetrina che si vendevano letteralmente, ho visto un ragazzo che usciva da un vicolo barcollando, magrissimo, 18 anni più o meno, è andato a un cestino, ha cominciato a mangiare le pizze che avevano buttato via gli altri. Un contrasto incredibile. Poi a mezzogiorno Epigal in taxi si fa a passo d'uomo. Quindi anche se non vuoi, vedi. E quando sono arrivata qui ho visto questa grande scalinata che è come un abbraccio di misericordia, con le Sacré-Cœur in cima a questa collina. E quando sono entrata là in cima, questo luogo altissimo rispetto alla navata dove si entra, ed era come una conchiglia blu con dentro questa luce, Santissimo Sacramento. E ho detto, eccola là, la luce sulla strada, non c'è bisogno di fare un'esperienza di premorte. Quella luce sui nostri altari, tutte le volte che si fa l'adorazione eucaristica, quella luce è una falla verso l'eternità, è un passaggio, è una Pasqua. E questa esperienza poi l'ho rifatta a Lourdes, ci sono andata ancora col mio ragazzo, ci siamo dati un appuntamento dove lui è mancato, io ho cominciato a camminare, sono arrivata in una cripta dove a quel tempo si faceva l'adorazione e in fondo a una cappella nella penombra c'era il Santissimo Sacramento illuminato da dietro. La luce sulla strada era là che mi aspettava. E lì ho capito che fuori dalla sua volontà non c'è felicità. E che l'Eucaristia arriva ad ogni uomo, ma ci vuole qualcuno che la porta. Così come noi la riceviamo, quelli che non vengono in chiesa come faranno a incontrare questa luce? Sapete cosa ci dice la Chiesa? Che l'Eucaristia è per noi. E la nostra Beata diceva, guardate, voi siete ostensori viventi. È vero, non tutti entreranno in questa chiesa, non tutti faranno l'adorazione, ormai quasi nessuno fa la comunione, però voi che affondate gli occhi nell'Eucaristia tutto il giorno siete ostensori della sua presenza. Fuori di qui qualcuno vi incontrerà e voi siete sacramento di questa presenza. Qualcuno attraverso di voi farà questo incontro. E allora quanto è importante che questa comunione si riceva per essere illuminati. Non tanto perché noi saremo i santoni della situazione e faremo vedere quanto siamo santi, anzi, meno scompariamo, più lui riuscirà a illuminare, ma perché avremo la certezza e la consapevolezza di essere abitati. Quando ero molto ignorante nella fede, un giorno entro in chiesa a Sant'Albino, c'era il parroco che diceva, era il 17 ottobre di quell'anno, era la messa di Sant'Ignazio di Antiochia. Io ho aperto la porta e sento il prete che legge l'antifona iniziale della messa, che era: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E io ho pensato, ma chi è sto presuntuoso che dice una roba del genere? Cioè, mi sembrava una roba fuori da ogni... Io non mi ricordavo di San Paolo, ma non sapevo neanche la scrittura, nonostante che sono cresciuta con Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè e mia nonna che mi raccontava le vacche magre, le vacche grasse, eccetera, eccetera. Ve lo risparmio. Ma io ho detto, ma chi è questo qua che dice una roba del genere? E la gente, uno si puliva gli occhiali, quell'altra che già cercava i soldi per pagare la sedia, come si diceva una volta, e un'altra che diceva, che canto facciamo? No, perché Sant'Albino si canta sempre, grazie a Dio. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ma capite che noi abbiamo una parola di Dio che è una roba dell'altro mondo, e continuiamo a vivere beati sugli allori. Ma quello che ha detto Paolo vale per me, per voi, per tutti, non soltanto per i preti e per le suore. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Voi prendete l'Eucaristia, uscite, siete un ostensorio vivente. E la gente che vi incontra deve vedere Gesù, lo deve vedere. Ma non perché fate qualcosa di straordinario, ma perché ci siete. Noi siamo in Cristo Gesù, punto. Poi con le nostre fragilità, con le nostre miserie, perché i preti che celebrano sono tutti santissimi. Forse no, ma chi se ne frega? Ci danno Gesù. Perché i calici che usiamo sono tutti belli alla stessa maniera? No. Perché gli ostensori sono tutti pieni di pietre preziose? No, ma ci danno Gesù. Voi siete perfetti? No, ma potete dare Gesù. E allora la Chiesa è questa bellezza, e vado verso la conclusione, questa bellezza che ci ha regalato Caravaggio in quest'opera, è una grande nave. Pensate che lui immagina la deposizione come una grande nave, che è la Chiesa, che solca il mare della storia su una pietra tombale. Impressionante. La prua di questa nave è una pietra tombale rovesciata. Le vele di questa nave sono le braccia di Maria di Cleofe che prega, che intercede, sono le grandi vele. Lo scafo di questa nave è la Madonna, una mano è qui, un'altra mano è qui, si vede poco, ma il cuore di questa nave sono le lacrime della Maddalena che piange con chi piange. Il flusso di questa nave lo segna Giovanni che guarda il costato di Gesù. Gesù è il perfezionatore della fede. La fede è quello che muove questa barca. Il vento della fede è lo spirito, ma lo spirito ci muove all'intercessione, a piangere con chi piange, a sperare con chi spera. E l'unico personaggio che ci guarda è Nicodemo, che è la faccia di Michelangelo Buonarroti, perché per Michelangelo Merisi era il suo grande maestro. E Michelangelo Buonarroti e Nicodemo è vestito da scultore, perché è lui il primo inventore dei crocifissi della storia. Ma lui ci guarda per dire: quello che abbiamo crocifisso noi è qui, questo è il corpo. A me piace tanto quella lettura del Sabato Santo, che fa passare tutti i personaggi e dice: voi dove vi mettereste? Dove vi mettereste dentro a questi personaggi della passione? E c'è proprio Giuseppe di d'Arimatea che con Nicodemo vanno e chiedono il corpo di Gesù. Vogliamo il corpo di Gesù. Abbiamo passato il Covid facendo di quelle corbellerie dell'altro mondo. Ma noi dovevamo andare dai grandi della storia e dire: vogliamo il corpo di Gesù, questo vogliamo. Possiamo perdere tutto, ma non possiamo perdere il corpo di Gesù. E Nicodemo ci guarda e tiene in mano questo corpo e dice: voi sareste andati da Pilato a prenderlo, col rischio di dire: ah, tu sei un seguace di quello lì. Non lo so se io l'avrei fatto. Certamente mi muove il cuore sapere che qualcuno l'ha fatto. E allora che bello che l'Eucaristia sia il motore della storia di questa nave. E poi è bellissimo perché vedete il braccio di Gesù, che è un'altra citazione di Michelangelo Buonarroti, indica la pietra tombale e sotto c'è il tasso barbasso. E c'è il lentelo sindonico che lo indica, che ci dice che l'ultima parola della storia non è la croce, ma la risurrezione. E allora la beata Maria Maddalena dell'Incarnazione, che nasce come francescana, vide nella parete del suo refettorio il Santissimo Sacramento con degli angeli vestiti di bianco e di rosso che lodavano l'Eucaristia, e vide dentro l'Eucaristia tutta la storia che sarebbe occorsa: la calata di Napoleone, il rapimento di Pio VII, la caduta dell'Ancien Régime, e capì che il mondo avrebbe perso lo sguardo, che avrebbe perso i punti di riferimento e che il compito suo e delle sue sorelle sarebbe stato dare ai fedeli un punto di riferimento certo nella storia, l'Eucaristia. Guardate che le più grandi rivelazioni che noi abbiamo avuto nei secoli sono sempre state intrecciate con la politica. Il Sacro Cuore di Gesù, Giovanna d'Arco, l'Eucaristia. Non possiamo affrontarli questi temi, sono straordinari, sono tutti dentro la politica e la storia della Chiesa, immischiata nella politica, perché la Chiesa vive dentro questo tempo, è lievito di questo tempo, e questo succederà anche nel 2026 e nel 2027. I profeti di sventura non ci devono far paura, perché la Chiesa è ancora lievito qui, adesso, nel tempo dell'intelligenza artificiale, nel tempo della perdita della fede, nel tempo del laicismo, nel tempo degli abbandoni degli uomini e delle donne di Chiesa. Dio continua a dare il suo annuncio di salvezza e l'Eucaristia continua a essere lievito. E chiudo dicendo, sapete che cosa ci offre lo sguardo davanti all'Eucaristia? Ho iniziato con Magritte, in fondo, e finisco con Magritte. E mi piace prendere questi personaggi che sono, diciamo così, lontani, che sono fuori da qualunque questione religiosa, perché certe volte ci azzeccano più di noi. Guardate cosa fa Magritte. Dipinge un occhio e lo chiama lo specchio. Lo specchio della verità. Il falso specchio. Il falso specchio che dice il vero. Perché il titolo è sempre molto ironico, no? Ed è stupendo quest'opera, nella sua essenzialità. Surrealista, ma stupenda. Perché? Perché quest'occhio che sta guardando noi continua a vedere in noi il cielo. L'Eucaristia ci aiuta a vedere, sì, la realtà, ma non come la dice il tal giornale, il tal telegiornale, il tal sito internet, il tal 24 ore su 24 ore notizie, ma ci aiuta a leggere la storia vedendo in essa il cielo. Anche oggi, pur nel disastro della guerra, di tutto quello che sta accadendo attorno, siamo bersagliati da notizie spesso dette malissimo, ma il nostro occhio, guardando la realtà, dovrebbe vedere Dio che ancora oggi sta scrivendo per l'uomo, nostro fratello, una grande salvezza, di cui l'Eucaristia è la testimonianza continua e vivente. Grazie.
Grazie. Rinnovo la gratitudine e grazie anche a tutti voi. Settimana prossima, allora, con l'aiuto del diacono Maurizio Rea e di sua moglie, se non è in ospedale perché ci lavora, non per altri, ci aiuteranno appunto a vedere questa seconda dimensione della Chiesa che fiorisce nel servizio, nella carità, nella diaconia. Grazie, buonanotte, grazie davvero. La sua gloria.